avevamo fatto qualcosa a San Benedetto, e siccome alcune delle famiglie giovani fanno il percorso seguendo i nostri quattro stati, avevamo pensato che alcune cose potessero essere comuni, quindi in questo ritiro facciamo qualcosa su San Francesco. E abbiamo letto al mattino quel bel testo di Don Giuseppe sui quattro santi, in particolare lo Spirito Santo nei quattro santi, quindi la parte su San Francesco, e abbiamo chiesto Francesco se ci faceva un'introduzione in particolare sulla povertà, visto che avevamo anche affrontato in qualche occasione, comunque c'era il desiderio di parlare un po' della sobrietà evangelica, non diciamo povertà perché insomma questa parola ci spaventa un po', che comunque è l'obiettivo che abbiamo in fondo, partiamo da quello che sia possibile, quindi chiediamo che ci introduca, poi nel pomeriggio semmai facciamo un breve uno scambio su alcune cose che ci hanno stimolato o alcune osservazioni che possiamo avere dentro di noi in generale per quello che ci viene detto oggi. Come tempi sarebbe fino al 10:30?
Sì, ho visto che ci abbiamo messo circa 3/4 d'ora, perché io ho funerale all'11:30 a Crevefore, è morta la mamma di una delle nostre sorelle.
3/4 d'ora.
Quindi io alle 10:30 dovrei correre.
Sì, vabbè, quindi 5 minuti prima
che ci diamo,
quindi ti lasciamo tutto questo tempo.
Grazie. Troppo. Vabbè, sono argomenti sui quali un po' come se la squadra del Crevalcore dovesse andare a giocare in casa del Milan, decisamente c'è un punto di partenza piuttosto svantaggioso, però va benissimo, anzi va molto bene, cioè questo mi rassicura che anche se dico delle sciocchezze voi avete uno sfondo su quale potete tranquillamente muovervi e anche esercitare un certo spirito critico nei confronti di tutto quello che vi viene detto su un argomento così, sulla persona di San Francesco. Io mi ero preparato innanzitutto dando una rapida occhiata a quello che nella nostra comune tradizione possiamo dire, quindi Don Giuseppe, i suoi scritti, si dice di San Francesco, quindi il riferimento alla regola sicuramente e alla sua nota integrativa. Però appunto poi è uscito recentemente questo libretto delle meditazioni sui quattro santi e quindi ho dato un'occhiata, l'avevo anche preso in considerazione in un'occasione di nostro ritiro a San Martini, però appunto adesso venendo in qua in macchina ho ripreso i punti essenziali, quindi riprenderò qualche cosa anche su questo. E voi avete stamattina letto proprio l'ultimissima parte, quella sullo Spirito Santo dei quattro santi, e è interessante questo, potremmo partire da qui, perché poi quando si prepara qualcosa, si è tutto pronto, poi succedono delle cose che scombinano completamente, ma che hanno un effetto positivo di scombinamento, e quindi va bene questo, ecco, che se voi avete messo in evidenza questa opera dello Spirito Santo in San Francesco, bene, certo, che cosa si può dire? Io direi soprattutto le prime due parti, qui siamo a pagina 84, io vi do anche riferimenti così poi uno ci può anche guardare, 84 e seguenti, lo Spirito Santo viene citato soprattutto nella prima ammonizione che è sull'Eucarestia ed è il soggetto che in noi riceve l'Eucarestia. E questa è un'intuizione veramente impressionante di San Francesco, come gli è venuto in mente una cosa del genere, che in realtà non siamo noi che riceviamo l'Eucarestia, ma è lo Spirito in noi che si rapporta con questo dono supremo di Dio. Questo ci dà l'idea anche della grande fantasia e ricchezza di ispirazioni di questo santo, che dice sempre delle cose, più poi lo si studia, lo si legge, che scombinano i nostri precedenti, le nostre precedenti acquisizioni. E quindi un rapporto con l'Eucaristia guidato, fondato dal dono dello Spirito, senz'altro questo ci fa molto pensare. E lo stesso riguarda anche la fede, l'ammonizione 8, la vita di fede, perché dice che tutto quello che di buono uno può fare, dire, pensare, viene dallo Spirito. Questo è naturale, no? È correttissimo, che cosa si può obiettare. Allora lui da lì parte per dire, quindi stai attento, che se tu non riconosci l'opera dello Spirito negli altri, corri il pericolo di quel peccato contro lo Spirito tremendo di cui parla il Nuovo Testamento, che non può essere perdonato perché non riconosci la sua opera, come quando accusavano Gesù, questo fa in nome di Belzebù anziché operare in nome di Dio. Ecco, è lo stesso peccato, e quindi ogni peccato anche di invidia, dice San Francesco, siamo l'ammonizione ottava, va ricondotto a questo. Quindi è una grande attenzione su tutte le manifestazioni dello Spirito, bisogna proprio stare attenti, ma una volta che abbiamo individuato che questa è una cosa buona, bella, attenzione quindi a come ci rapportiamo con essa, se magari questa cosa buona e bella è venuta fuori da una persona che io poi alla fine non è che stimi tanto, anzi non stimo per niente, anzi forse magari anche è un mio nemico, uno dall'altra parte. Quindi ancora profondissime illuminazioni che vengono. E infine, certo, la lettura nuziale della propria vita di fede, perché quando San Francesco nella lettera ai fedeli dice siamo sposi quando? Ecco, questo sarebbe un testo da guardarlo, da guardare un attimo. Siamo a pagina, vediamo se lo trovo subito. Eccolo qua, pagina 85, sempre di questo librettino, delle meditazioni. Si riferisce alla lettera ai fedeli, prima recensione, che dice, possiamo anche, vi posso dare anche gli estremi della, sulle fonti di questo testo. Siamo alle fonti numero 178, il numero secondo le fonti francescane. Dice, siamo sposi quando l'anima fedele si unisce a Cristo per virtù dello Spirito Santo. Ecco, quindi lo Spirito Santo entra in questo, cioè diventa l'autore delle nozze spirituali alle quali tutti i fedeli, qualunque sia il loro stato, la loro condizione di vita, sono chiamati. Le nozze con l'unico sposo, il Cristo, ed è lo Spirito Santo che è l'attore di questa unione. E quindi ancora San Francesco, un grande maestro di vita spirituale. Va bene, per riprendere quello che avete forse un po' stamattina già visto, E poi vi dicevo, c'è un'altra cosa che ha un po' scombinato il mio schemino, che è Geremia. Ecco, non so se voi avete avuto modo di vedere Geremia, di ragionarci un po' su, però ho capito che la messa l'avete dopo, comunque penso che vi siate un po' preparati già su Geremia 35. Beh, veramente è impressionante la varietà di tematiche che Geremia ci offre ogni giorno. Dico, ma adesso vediamo che cosa si inventa, perché proprio e oggi vengono fuori questi recapiti che sono veramente qualcosa di straordinario, cioè non si sa chi sono, non si sa da dove vengono, e Geremia, per ordine del Signore, dice: guardate questi qua come fanno. E di loro, prima di tutto, dice: sono una famiglia. E subito mi sono accorto, una famiglia. Sto andando a trovare le famiglie, la piccola famiglia dell'Annunziata. E noi siamo le famiglie della Visitazione. E oggi Geremia ci dice: guardate questa famiglia, la famiglia dei Recabiti. E poi, seconda cosa, dice: guardate come ascoltano. Togliamo il verbo obbedire, che è sempre una pia invenzione del traduttore italiano. Guardate come ascoltano il loro padre. E allora dico: accidenti, io vado da questi che vivono la loro vita cristiana avendo ascoltato il loro padre, e io stesso molto umilmente cerco di rimanere nella tradizione del padre che ha iniziato la mia famiglia, ma guarda un po', vengono additati ad esempio per Israele perché sono fedeli alle parole, agli insegnamenti, alle leggi e ai precetti del loro padre. Testo veramente meraviglioso. E poi, che cosa sono questi Recabiti? Sostanzialmente sono dei nomadi, quindi lì mi si è parata subito di fronte la figura di Don Giuseppe, che quando rievoca la sua vita, penso soprattutto all'archiginnasio, dice che questa malattia del nomadismo mi è rimasta dentro sempre, che è una caratteristica spirituale della persona di Don Giuseppe. È vero, è profondamente vero, penso che lui è stato un continuo pellegrino, un forestiero, sempre sotto una tenda, perché dove lo possiamo collocare nella memoria storica di Don Giuseppe? Stabilmente, ma è impossibile, cioè una parabola così rapida di continui trasferimenti da un modo di vita all'altro, da un ambiente all'altro, da una tematica, da un ufficio all'altro. C'è una costante, sì, il nomadismo, ovviamente, e tutto quello che esso comporta, l'essere sempre forestieri, torna fuori questo tema del forestieri, e il non radicamento in nessuna opera e azione e attività umana. Anche quante volte Don Giuseppe ci ha insegnato che noi non abbiamo un'opera, no? E la famiglia si contraddistingue per, in questo essere sempre e dovunque leggera, dovrebbe essere così. Ma è bello anche che Geremia oggi ci proponga questo esempio: dovreste essere così, non lo siete, eh? E quindi anch'io e anche noi tutti penso siamo invitati da un testo come oggi ad atteggiamenti di conversione, avendo come modello questi qua che non, sembra forse non siano neanche Israele, chissà chi sono, da dove vengono, però sono come un miracolo dello Spirito che suggerisce a noi un modo di vita sostanzialmente non idolatra, di grande libertà interiore da tutti gli idoli del possesso, gli idoli della terra, viene citata la terra, vengono citate le opere degli uomini, viene citata l'idolatria della fecondità. E il rapporto con il vino, mi ricordo dei commenti di Don Giuseppe riguardanti l'ebbrezza a commento di alcuni testi apostolici, quindi una specie di attenzione a non lasciarsi da nulla e da nessuno astrarre dalla realtà storica in cui si vive. Questo sostanzialmente è il non bere vino, non credo che si possa applicare in modo letterale all'uso o non uso del vino, ma al modo di Sansone, non può bere la sicera, cioè tutto ciò che può in qualche modo togliere la capacità di discernimento, di attenzione, di padronanza di sé di fronte alle tante situazioni della vita. Ecco, sono veramente un esempio straordinario questi recabiti. Ma chi sono? Allora, io ai miei ho detto ieri sera, guardate, domani non potremo vederci a messa per via di insieme per questo funerale, però tenete presente questo capitolo 35, ognuno in camera sua, e pensi e faccia questa preghiera: magari San Martini fosse come i recabiti, cioè San Martini nella chiesa fosse un segno di questo tipo. Allora è chiaro, sono a casa vostra, magari tutti i figli di Don Giuseppe dessero nella chiesa, nel mondo, questo segno di particolarissima e fortissima identità, che non è per dire siamo migliori degli altri, ma per dare il nostro piccolo contributo alle cose che sono più grandi di noi, appunto la Chiesa, la società, il mondo. E uno dei punti in cui Don Giuseppe in queste meditazioni descrive San Francesco è a pagina 17, a questo proposito dei recabiti, lo dico. Pagina 17, è un discorso del 1990, dice una riga e mezzo su San Francesco. San Francesco rappresenta il fiore conclusivo del Medioevo, è già l'alba dei tempi nuovi. Questi sono i recapiti. In un momento storico, si sta chiudendo un'era per Israele, finita l'era dei re, del possesso del Tempio, della terra, si sta andando o a morire o deportati, è proprio un trapasso ormai possiamo dire epocale per Israele, e così non è stato anche la fine del Medioevo. E oggi, come mai Don Giuseppe nel 1990 tira fuori ancora la fine del Medioevo? Non è che Don Giuseppe fosse un particolare studioso del Medioevo, è che gli interessava la società e la Chiesa del suo tempo, in Italia, in Europa, nel mondo. Dice: siamo alla fine di un'epoca. E San Francesco ci può suggerire qualcosa? Sì, l'alba dei tempi nuovi. Allora, per dire, questi recabiti, oggi per me, con voi, a Borgo Nuovo, sono il grande movimento che San Francesco ha operato nella Chiesa. Io ho visto i francescani in questi recabiti, cioè a un certo punto della storia della Chiesa, l'avvento di personaggi così strani come erano San Francesco, i suoi figli, i suoi fratelli, è stato un po' come i recabiti a quel tempo della vita di Israele. Cioè una famiglia, un movimento spirituale che ha rappresentato molto di più che l'idea adesso facciamo un nuovo ordine religioso, un nuovo ordine monastico. Ma adesso proponiamo, col fatto stesso di quel che noi siamo e come viviamo, proponiamo alla Chiesa una possibilità di qualcosa di nuovo, di qualcosa di diverso, alla Chiesa e alla società del nostro tempo. Io interpreterei così questo, il collegamento tra Geremia 35 e quello che è stato San Francesco e tutto ciò che da lui è originato ai suoi tempi. E quindi, torniamo a Don Giuseppe, come mai per Don Giuseppe? È la domanda che mi ha attraversato in questi mesi, perché ormai è qualche mese che mi avete chiesto, quindi quasi tutti i giorni ci ho pensato, ma come mai Don Giuseppe è così interessato? Tutti i santi che ci sono, che ha messo quei quattro, e come mai, visto che oggi vengo interrogato su San Francesco, Che cosa interessa a Don Giuseppe di San Francesco? San Francesco come fondatore dei frati minori? Ma no, no, non è questo. A Don Giuseppe interessa di San Francesco la grande riforma che San Francesco ha costituito nella storia della Chiesa. Se oggi noi andassimo a guardare qualunque libro di storia della Chiesa o semplicemente di storia e andassimo a cercare San Francesco, il francescanesimo, sì, si parlerebbe anche degli ordini mendicanti, una certa novità nella vita della Chiesa. Ma mi sentite? Sto parlando troppo piano? No, devo sforzarmi. Si direbbe, ma è stato un grande movimento di rinnovamento del mondo cristiano e del mondo in generale, della società del suo tempo. San Francesco rappresenta uno dei momenti di svolta del corso della Chiesa e della società. Si può dire nella storia della Chiesa quali grandi momenti ci sono stati di svolta. Ebbene, dopo Gesù Cristo mi sembra che si debba dire San Francesco. E poi la riforma luterana e poi il concilio. Io non vedo dal mio modestissimo modo di guardare e di conoscere un po' la storia della nostra religione, non vedo altri punti decisivi. Gesù Cristo, San Francesco, Lutero, con tutto il bene e il male che si potrebbe dire, ma certo, indubbiamente è stato un passaggio importantissimo, e poi il Concilio. E quindi Don Giuseppe è interessato a San Francesco perché uomo del Concilio e uomo della Costituzione, nel frangente storico in cui lui è vissuto, Don Giuseppe, dice: ma guarda, è interessante questo San Francesco. Si potrebbe dire lo stesso anche degli altri tre santi della nostra regola, ma per capire, visto che oggi si parla di San Francesco, io cercherei con voi di enucleare alcuni punti di San Francesco che ci dicono qualcosa di interessante per oggi, cioè per la Chiesa oggi, in questo mondo di oggi nel quale ci veniamo a trovare. Ha qualcosa da dirci? Ecco, va bene, qui siamo ancora nell'ambito delle premesse, però alla fine si potrebbe anche concludere qui, perché appunto San Francesco, i suoi scritti ce li avete, le fonti ce le avete, già lo conoscete molto. Secondo me può essere l'aiuto che io vi posso darvi è nel inquadrare le grandi luci e come pensare, ecco, al personaggio e a tutti i frutti di lui oggi. E che cosa dobbiamo chiedere oggi a San Francesco? Allora, devo dire che io di San Francesco sono ancora debitore alla vostra famiglia, a Don Giuseppe. Io la prima volta che feci un ritirino nel 71, ormai sono passati 54 anni, a Sant'Antonio per qualche giorno, e c'era Don Giuseppe, poi c'erano, mi ricordo Athos, mi ricordo Don Efrem, non so se in quei giorni c'era anche Don Umberto, non mi ricordo bene, ma c'erano anche due diaconi, Beppe e Orfeo. E Beppe mi mise nelle mani, io non ero niente, non sapevo niente, ero semplicemente un cristiano che andava a messa la domenica, appunto. Però con Nicola ci incuriosiva questo posto, questa gente, quindi volentieri frequentavamo la domenica. C'è stato anche qualche giorno di ritiro su a Sant'Antonio. Beppe mi mise in mano il Nuovo Testamento greco, perché aveva saputo che io, avendo fatto il liceo classico, il greco un po' lo conoscevo. E Orfeo mi mise in mano gli scritti di San Francesco. Io così conobbi San Francesco. mi misi a leggere, fu una scoperta straordinaria, perché non è che chi appartiene alla nostra società, alla nostra, al nostro mondo culturale, non sappia niente di San Francesco, a parte tutta la serie di film, di pubblicazioni, la bibliografia su San Francesco, basta andare in qualunque libreria cattolica, è enorme. Però di fatto, se uno, ma voi l'avrete fatto tutti immagino questa esperienza, se uno solo si affaccia agli scritti di San Francesco, a questo opuscoletto alla fine, che non è poi neanche tanto lungo, delle fonti sono proprio le prime 50 pagine, e incomincia a leggere, rimane completamente sconvolto dal fatto che, ma guarda, è questo San Francesco. È proprio tutta un'altra persona da quella che ci eravamo immaginati. In questo senso oggi, nello studio di San Francesco, cioè, possiamo dire adesso dopo due secoli, perché fino a due secoli fa non c'era niente, non si leggeva niente di San Francesco. Se non la biografia di San Bonaventura, e questo era un preciso diktat dell'ordine dei frati minori, non si doveva leggere su San Francesco altro che la leggenda maggiore di San Bonaventura. Perché? Perché San Bonaventura aveva detto in quel famoso capitolo nel 1300 che leggere le altre cose provocava solo divisioni, spaccature all'interno del movimento francescano. Quindi avrà avuto anche le sue ragioni che i capi hanno bisogno che i loro greggi non litighino troppo fra loro. Allora, siccome uno diceva San Francesco ha detto così, un altro diceva no, ha detto così, i sandali sì, i sandali no, le case sì, le case no, i conventi sì, i conventi no, eccetera eccetera. Allora lui ha detto, adesso leggete solo quello che ho scritto io su San Francesco e il resto lo bruciate. Fortunatamente, come sapete, invece in qualche biblioteca di qualche monastero, soprattutto non francescano, i benedettini, qualcuno ha disobbedito, li ha tenuti e nell'Ottocento è ritornato fuori tanto materiale. E il primo grande raccoglitore e raccontatore di questo materiale è stato Sabatier. E con Sabatier si è aperta tutta la questione francescana. E oggi, diciamo, il Sabatier di oggi del nostro mondo cattolico è stata la Chiara Furgoni, che è morta due anni fa, ed era una nostra amica, proprio amica di Giovanni, perché lei aveva la casa paterna vicinissima a Sovere. Sapete che noi abbiamo questa casa a Sovere vicino al lago di Iseo, a pochi passi da lì c'è un altro paese che si chiama Solto Collina, e lì c'era la casa di Chiara Furgoni. Quindi noi spesso sapevamo che c'era questa studiosa di San Francesco, era una medievalista non solo di San Francesco, quindi, con Giovanni spesso l'andavamo a trovare e la chiamavamo a parlarci, a raccontarci degli suoi ultimi studi lì a casa. Quindi abbiamo conosciuto, abbiamo letto molto di lei, e lei ha fatto un lavoro molto interessante, appunto di spolveramento e di ha voluto tirar fuori quello che lei chiamava l'altro Francesco, l'altro rispetto a quello normalmente tramandato. Soprattutto con un metodo, mettendo a confronto le fonti letterarie con le fonti iconografiche. E quindi quello che dice di San Francesco il Celano, bene, andiamo a vedere che cosa Tommaso da Celano dice, però a fianco andiamo a vedere anche che cosa dice Giotto negli affreschi della Basilica Superiore. Confrontiamo queste cose e vengono fuori delle notizie interessantissime sulle quali io ho consumato tanto tempo in questi anni. Però è chiaro che con voi non si può pensare di approfondire queste cose. Ho portato solo questa tavola Bardi, che è un altro oggetto di studio sempre della Chiara Furgoni. Questa tavola è una tavola del fine 1200, si trova nella chiesa di Santa Croce, a Firenze la famosissima chiesa di Santa Croce, più o meno, no, così è un'immagine un pochino in piccolo, però non è tanto più grande di così, è una tavola come le facevano allora, in cui il santo viene circondato da tante scene più piccole che descrivono un po' tutta la sua vita. Qui vedete che si incomincia dal primo episodio della vita, questo è il più famoso degli inizi, è quando San Francesco getta i suoi abiti e vedete che c'è il vescovo Guido che lo avvolge col suo mantello, poi di seguito tutti gli altri episodi. Questa tavola Bardi, dice la Frugoni, è molto interessante perché è l'opera di una parte del movimento francescano che era piuttosto acuta, piuttosto sveglia, piuttosto intelligente, sensibile a cercare di capire ma che eredità ci ha lasciato il nostro fondatore. Questi erano i frati minori della provincia delle Marche. E la provincia delle Marche all'inizio del movimento francescano è stata una delle più appunto attive, più anche un po' ribelli, nel senso che erano quelli che dicevano ma San Francesco non ha detto così, il vero San Francesco ha detto e fatto così. E quindi da questo gruppo di frati dei primi tempi è venuto fuori anche una scuola di pensiero e anche delle manifestazioni artistiche come questa tavola Bardi, che quindi è una testimonianza di una particolare parte del movimento francescano che aveva lo scrupolo di tenere vive le caratteristiche fondamentali di San Francesco e non seppellirle dietro invece a una agiografia che tendeva a dire è santo, è così santo che è inimitabile. Questa è la grande tesi della leggenda maggiore di Bonaventura. San Francesco è stato così santo che è inimitabile, quindi non statevi a porre i problemi di essere poveri come lui, evangelici come lui, amici dei musulmani come lui, no, è inimitabile, è un caso unico. E invece questi dicevano, no, un attimo, se è arrivato in mezzo a noi San Francesco, è arrivato per darci delle luci sulla nostra vita, sul nostro modo di stare al mondo oggi, no? Va bene, chiudo il repertorio delle varie fonti a cui io mi sono appellato, basato per fare questa chiacchierata con voi, e quindi ritorniamo al nostro caro Don Giuseppe, vediamo che cosa si può enucleare quindi di San Francesco. Allora, la cosa principale che voi tutti bene conoscete e che però non possiamo dare mai abbastanza per scontato, e ho perso gli appunti, eccoli qua. Il Vangelo, lo dice subito nella regola, la semplicità e povertà evangelica, questa è la cosa che colpisce subito Don Giuseppe. Allora mi sono chiesto su questo, e perché Don Giuseppe è tanto colpito da questo fatto? E queste cose le scrive nel 55, la regola del 55. Lui nel 55 pensava alla semplicità e povertà evangelica di San Francesco. E vuol dire che in quel momento, che era un momento delicatissimo di ricostruzione dello Stato italiano e anche di riforma della Chiesa, perché lui già aveva in mente, a Bologna stavano studiando i concili ecumenici, forse gli annusava che era aria di un concilio. Ecco, questa cosa di un santo che ripropone il Vangelo nella sua semplicità, anzi, in quella che Don Giuseppe chiama il Vangelo nudo di San Francesco, Avete mai sentito questa espressione? Questa è un'espressione che Don Giuseppe pronuncia. Siamo a pagina 68 di questo libretto. A proposito di San Francesco, e lo scrive nell'88, dice: il primato del Vangelo nudo, ascoltato con cuore semplice e luminoso. E il riferimento è a quell'espressione di San Francesco in cui lui, per rispondere a quelli che volevano una nuova regola, perché non andava bene la prima che lui aveva scritto, lui gridò: il Vangelo sine glossa. Questo sine glossa per Don Giuseppe diventa il Vangelo nudo, il puro Vangelo. Ecco, per, evidentemente questa cosa gli è rimasta impressa, e io credo che sia anche una traccia per tutti noi, il primato della parola di Dio e di un certo tipo di rapporto con la parola di Dio, perché oggi, se si va anche in giro per la Chiesa, chi è che nega il primato della parola di Dio? Anche nell'ultima parrocchia, la più sgangherata, la parola di Dio, la centralità della parola, il primato della parola. Però poi invece ci si accorge che non è proprio così, perché questa parola è spesso invece coperta da un sacco di incrostazioni. Allora, per Don Giuseppe, San Francesco rappresenta uno che ha tolto queste incrostazioni, sine glossa, nudo. E questo aggettivo nudo, credo che in San Francesco abbia un significato particolarmente forte, descrittivo della sua personalità. San Francesco si è spogliato davanti al Padre e ha chiesto di essere spogliato quando stava morendo. A questi due momenti, quello dell'inizio, quello della fine della sua vita, li ha voluti vivere nudo. E Don Giuseppe dice: questo è San Francesco per noi, il Vangelo nudo, cioè nella sua semplicità, nel nostro rapporto diretto, semplice, buttando via tutti anche i commenti, i commentari, le esegesi. Poi naturalmente Don Giuseppe li aggiusta e dice: sì, va bene, quando avete fatto la vostra ora di preghiera, va bene, se avete ancora qualche minuto fate un controllo su quello che ha detto Bultmann, eccetera. Benissimo. Però comprendiamo tutti, sappiamo tutti che tipo di rapporto con le scritture Don Giuseppe ci ha insegnato. Nudo, diretto, il più povero possibile, il più semplice possibile, a tu per tu, con il testo, nudo. Ecco, questo lui vedeva in San Francesco, e credo che questo sia una cosa importantissima anche per noi oggi, perché altrimenti si rischia di parlare della parola di Dio, ma ancora non ci siamo. Infatti ce ne accorgiamo subito, andiamo in qualunque chiesa, sentiamo una predica, dopo 10 secondi ci siamo già accorti che non ci siamo. Anche se sta in quel momento, quel povero prete sta commentando il Vangelo, ma ci accorgiamo che è scentrato. Ecco, e poi, però sempre nella stessa pagina, San Francesco dice, siamo sempre nell'88, il primato del Vangelo nudo, ascoltato con cuore semplice e luminoso, è il primato dell'Eucarestia. La peculiarità di Francesco non sta primariamente nella povertà, come ho detto altre volte, ma, lo ripeto, in questo quadro che mi piace aggiornare alla novità pasquale. L'ho riletto molto in questo tempo pasquale, ne sono sempre più persuaso. Direi che sta primariamente nel suo modo di intendere il Vangelo nudo e l'Eucarestia, la parola di Dio e l'Eucarestia. È l'argomento sul quale insiste di più nei suoi scritti autentici. Poi segue la povertà effettiva e la spogliazione personale e comunitaria, e infine il distacco del cuore da ogni creatura, perché il cuore sia pieno, possa pianificarsi di Dio, della lode pura. La lode richiede il vuoto. Ecco, quindi l'essenzialità con cui San Francesco ci offre nel 1200 il Vangelo e l'Eucaristia come i fondamenti della vita del cristiano. E questo però è chiaro che in una sensibilità come quella di Don Giuseppe vuol dire siamo nel 1900 e siamo nel secolo del Concilio. E il Concilio? Che tipo di contributo dare al Concilio? Alla luce di tutto questo, ecco, tutte le cose si collegano, mi sembra, ecco, che sia molto semplice vedere come mai proprio San Francesco, in quel momento storico della vita del paese e della Chiesa, per Don Giuseppe è stato motivo di ispirazione. Ecco, e qui siamo già, è già passata. Sono già passati 40 minuti. Poi dice, dopo aver detto questa cosa del Vangelo, della semplicità evangelica, nelle note integranti alla regola, Don Giuseppe aggiunge: nella sottomissione a tutti, nell'amore al crocifisso, lode vissuta e comunicata a tutti i popoli, soprattutto ai popoli non cristiani. Allora, anche lì proviamo a pensare a tutta la tradizione francescana e anche a tutti gli scritti, le fonti. Come mai Don Giuseppe va a enucleare questi punti qua? La sottomissione a tutti, l'amore al crocifisso, ma questo l'abbiamo già visto, perché lui il Vangelo e l'Eucaristia li legge in senso pasquale, quindi l'amore al crocifisso è dovuto a questo. Sottomissione a tutti, lode vissuta e comunicata a tutti i popoli, soprattutto i popoli non cristiani. Come mai questa accentuazione? Un rapporto con gli altri ispirato alla sottomissione, e in particolare un'attenzione a tutti i popoli e ancora più in particolare i popoli non cristiani. Come mai Don Giuseppe coglie questo di San Francesco? Che ancora c'è, indubbiamente, ma San Francesco è una miniera di temi, di punti, di insegnamenti, anche di fatti, di storie che si raccontano di lui. Guardate le fonti, vi rendete conto che leggere le fonti, ragazzi, non si finisce mai. E invece Don Giuseppe va a pescare questi sostanzialmente due punti: sottomissione a tutti e attenzione ai popoli, in particolare non cristiani. Perché ancora lui vedeva che questi erano i temi fondamentali che la Chiesa doveva affrontare per la sua riforma, il suo essere in mezzo a tutti gli altri. E quindi anche una eventuale famiglia che da lui sarebbe nata. Ma queste cose le scrive nel testo fondativo della sua famiglia, cioè lui già era circondato da alcune persone, fratelli e sorelle, che avevano qualche idea di fare qualcosa insieme, pur essendo ancora tutti solo degli studiosi del centro di documentazione, però mentre lui scriveva la regola capivano che non c'era solo lo studio delle lettere. Allora, per questa gente, per sé, per questa gente, e pensando anche alla Chiesa che lui tanto amava e nella quale viveva, e alla società in cui lui viveva, aveva appena lasciato la politica, lui dice a San Francesco, prima, sottomissione a tutti. E questo è il capovolgimento. Il Concilio è stato, ma guarda un po', la Chiesa che finalmente, anziché porsi in una posizione conflittuale col mondo intorno a sé, si mette umilmente all'ascolto e al dialogo. Attenzione a tutti i popoli, ancora, stessa cosa, il Concilio. In particolare ai cristiani, pensiamo, io adesso, noi adesso a Matutino, a San Martini, a terza lettura stiamo riprendendo le quattro costituzioni conciliari. E li avevo già un po' studiati, perché io per esempio ho fatto un po' di seminario, qualcosa di concilio, si legge anche lì, si studia anche lì, ma sono stato impressionato in quest'ultima lettura, adesso siamo a metà della Lumen Gentium, sulla ricorrenza di alcune parole. Allora, assolutamente, non ho fatto il calcolo con i sistemi che adesso abbiamo, che sarebbe molto facile, no? Scrivi trova, assolutamente, comunque sono sicuro, la parola più citata in queste prime quattro costituzioni è la parola tutti. Tutti chi? Tutti gli uomini, sicuramente tutti gli uomini, e poi tutti i popoli. È come se fosse un chiodo, una preoccupazione fissa nei padri conciliari. La Chiesa, nel porsi, nel mondo di oggi, e nella necessità di riformare se stessa, ha questa linea direttiva, questo criterio, riformarsi come, in che direzione? Tutti i popoli, la salvezza di tutti. Pensate solo, per far molto prima, al proemio della Lumen Gentium, stupendo, proprio le prime righe. La Chiesa è il sacramento di unità di tutto il genere umano. Proprio. Bene, allora perché a Don Giuseppe nel 55 interessa tanto dire San Francesco, sottomissione a tutti, lode comunicata a tutti i popoli, specialmente i non cristiani. E qui il riferimento è chiaramente alla visita al sultano. Allora a questo proposito vi faccio notare una cosa che è anche la Chiara Fugoni che fa notare. Nella descrizione della vita di San Francesco, qui purtroppo io... sarebbe bello ingrandire tutto un'altra volta, c'è questa cosa che c'è la predica agli uccelli. Beh, qui si vede abbastanza, eh? C'è San Francesco davanti a tutti questi uccelli che sono lì, che ascoltano che lui parla. Subito sotto che cosa c'è? San Francesco nella stessa posizione e al posto degli uccelli ci sono, c'è tutta la corte del sultano. E sono tutti lì nella stessa posizione degli uccelli, sono tutti lì che ascoltano lui che parla. E per descrivere dal punto di vista iconografico Francesco che predica, si descrive San Francesco con un libro in mano e con la mano che fa così. In quel momento vuol dire che sta parlando, e gli uccelli tutti così, e i saraceni tutti così. Ecco, la Chiara Fugoni mette in evidenza questi due aspetti dicendo: ma che cosa è andato a fare San Francesco dal sultano? C'era l'esercito cristiano attorno alle tende dove lui è andato a parlare col sultano, e eravamo in piena guerra. Lui, contro il parere sia del cardinale che accompagnava l'esercito, sia del capo dell'esercito, va a trovare il sultano e gli parla del Vangelo. Ecco, questo secondo me è il grande ribaltamento che San Francesco alla Chiesa del suo tempo, alla società del suo tempo propone, e che ha, per forza, mi metto nei panni di Don Giuseppe, affascinato anche lui nel 55. Bisogna proprio cambiare il registro. Il nostro rapporto con il mondo, e in particolare con questo mondo, quello che ci appare sempre più alternativo al nostro, oggi dovremmo dire, dopo 80 anni, ancora di più alternativo di quanto lo fosse nel 55, San Francesco ha da offrirci questo: una lode a Dio comunicata e condivisa con tutti i popoli, specialmente i non cristiani. E con questo abbiamo finito le note integrative. Allora aggiungerei qualche nota che viene fuori più avanti dalla considerazione Siamo nelle meditazioni di Don Giuseppe riguardanti la vita cristiana. Quello che interessa molto a Don Giuseppe di San Francesco è l'esemplarità di vita cristiana. Questo è molto interessante. Perché, ma voi lo sapete tutti questo, cioè per Don Giuseppe è un fondatore, chiaramente, però anche se, scusate se adesso faccio una piccola parentesi nel discorso, perché altrimenti non si riesce a capire quello che intendo comunicarvi. Se voi doveste dire a uno che non sa niente di Dossetti, un italiano, ma anche uno straniero, addirittura anche un arabo, chi è stato? Che cosa ha fatto? Direste ha fondato la piccola famiglia dell'Annunziata? È la stessa domanda che a volte qualcuno fa a noi venendoci a trovare. Ma che cosa ha fatto Don Giovanni Nicolini? Ma possiamo rispondere, ha fondato i fratelli e le sorelle di San Martino, le famiglie della Visitazione. Allarghiamo ancora di più. E se dovessimo spiegare a qualcuno che cosa ha fatto San Francesco, possiamo dire, beh, San Francesco è stato il fondatore dei Frati Minori. Ma diremmo una verità riguardo a questi tre personaggi? Che cosa dobbiamo dire, invece? Allora, Don Giuseppe molto acutamente dice: apriamo la regola di San Francesco e vediamo che, qui siamo sempre in questo libretto che forse è più semplice per reperire i testi, a pagina 45, sono cose che Don Giuseppe dice nel 93. La regola e tutta la vita dei frati minori viene definita così, e qui cita l'inizio della regola: questa è la vita del Vangelo di Gesù Cristo, che frate Francesco chiese dal signor Papa Innocenzo gli fosse concessa e confermata, ed egli la concesse e la confermò per lui e per i suoi frati presenti e futuri. Giuseppe fa notare questo modo con cui San Francesco inizia la sua regola. Qui siamo alla regola non bollata, ma le cose non cambiano con quella bollata. Dice: questa è la vita del Vangelo di Gesù Cristo. Non dice questa è la regola, dice questa è la vita. Adesso andiamo a vedere la regola bollata. Nel nome del Signore inizia la vita dei frati minori. La regola e vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo. Mi fermo qua. Quindi, prime parole, nel nome del Signore. C'è un incipit che è un incipit di tipo quasi di preghiera, assomiglia molto alla nostra regolina. Addirittura nella regola non bollata, faccio notare, l'inizio della regola non bollata. Prologo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Questa è la vita che il Beato Francesco chiese gli fosse concessa al Papa Innocenzo. Quindi anche per San Francesco la regola, ammesso che si possa chiamare regola, incomincia con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Molto più asciutta, più breve di com'è nella nostra regolina, però possiamo dire, e finisce anche con una preghiera. Tutto l'ultimo capitolo della Regola non bollata è una lunghissima preghiera di lode a Dio, in cui vengono convocate tutte le creature del cielo e della terra per lodare Dio. Una cosa sterminata, che uno dice, ma cosa sto a leggere tutte queste cose? La Regola intanto dice questa cosa. No, la Regola di San Francesco comincia come una preghierina, come se fosse una liturgia, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, e si conclude con una dossologia che non finisce più a Dio. Quindi molto somiglianti come stile di regola, come stile di testo giuridico, perché la regola dovrebbe essere un testo giuridico. Ma a parte questo, vediamo, questa è la vita, la regola e vita dei frati è questa, e anche nella regola bollata, la regola e vita dei frati minori è questa. Paragrafo 2 della regola bollata. Se alcuni vorranno accettare questa vita e verranno dai nostri frati, essi li invino ai loro ministri provinciali. Qui dà tutte le regole per uno che bussa alla porta del convento o della casa in cui sono. Ma abbiamo sentito come la chiama, eh? Se alcuni vorranno accettare questa vita, non dice questa regola. Piccola regola. La vita, è il secondo paragrafo, la vita che non abbiamo scelto noi, ma per la quale da misericordia siamo stati scelti, non può essere che questa, ogni giorno, eccetera, eccetera. La regola, anche in Don Giuseppe, incomincia così. La vita. Cioè Don Giuseppe, in quel pomeriggio del 55, io mi immagino che abbia un po' guardato la vita di questo gruppuscolo che stava formandosi attorno a lui e abbia detto, questa è la nostra vita, adesso la scrivo. È chiaro che scrivendo la vita di questa gente, scrive anche alcune norme in base alle quali queste persone vivono. E poi pensando anche al futuro, magari aggiunge delle norme, delle direzioni per dare un volto a questa vita. A questo proposito vi segnalo un'altra fonte importante di riflessione su San Francesco, che è Giorgio Agamben, non so se qualcuno questo nome vi dice nulla, è uno che sì, ha una testa troppo, per cui se voi leggete vi viene il mal di testa dopo un po', però lui ha scritto, soprattutto a proposito di San Francesco, è un medievalista anche lui, ha scritto soprattutto di San Francesco un libricino che si intitola Altissima Povertà, in cui lui mette a confronto la regola di San Francesco con quella di San Benedetto e delle precedenti regole, coeve e precedenti, e fa notare questa cosa, che in realtà in San Francesco prevale assolutamente la descrizione della vita sulle norme che regolano questa vita. Quindi prevale il carisma, lo spirito, cioè lui ha voluto, San Francesco, dare delle indicazioni a come deve essere il cristiano secondo il Vangelo di Gesù Cristo, e certo questa poi giuridicamente si chiama regola, ma non sono prima di tutto le regole. Dove vuole arrivare Agamben? La tesi del suo libro è questo. Attenzione, quando i benedettini, dice anche per San Benedetto è così, fanno la professione e i francescani fanno la professione e firmano la regola, non correte il pericolo di pensare che la professione sia un atto in cui voi firmate un elenco di regole. La professione è il momento in cui un benedettino e un francescano si uniscono alla vita di Gesù Cristo e dei suoi discepoli, si uniscono spiritualmente a questa vita, in cui prevale assolutamente la vita, che necessariamente per avere una sua forma deve avere anche delle regole. E a questo proposito cita il testamento di San Francesco, in cui dice: io ero lì da solo, quando il Signore mi diede dei fratelli, preferisco tradurre così piuttosto che frati, quando il Signore mi diede dei fratelli, mi rivelò Lui stesso che con essi io dovevo vivere secondo la forma del Santo Evangelo, che io dovevo vivere con essi secondo la forma del Santo Evangelo. Qui Agamben fa capire che per San Francesco questa era una vita che gli è stata rivelata. Ma che vita? È la vita di Gesù Cristo e dei suoi e degli apostoli, dei suoi discepoli. E quindi ha una sua forma questa vita. E qual è la regola suprema che forma la vita di queste persone? È il Vangelo. E qui San Francesco proprio tocca il cuore della faccenda. A coloro che, siamo al Testamento, quindi siamo al 1226, di lì a poche settimane Francesco muore, a coloro che continuavano a dirgli la prima regola non ci va bene, daccene una seconda, lui dice, ma la regola è il Vangelo. Guarda un po', anche Don Giuseppe a un certo punto dice la stessa cosa. La regola è il Vangelo. Noi abbiamo sposato una vita, fare la professione è questa. Non è firmare la regola 1, la regola 2, la regola 3, quella bollata, quella non bollata, e le varie prescrizioni di essere. Tanto che si potrebbe per questa via rischiare di pensare che, ahimè, non osservo il silenzio, quindi io sto tradendo la mia professione. Addirittura, qualche volta ho sentito, nei miei anni di vita comunitaria, siccome quella persona non osserva questo e questo punto del regolamento, è il caso di dirle basta, scegli un'altra strada. Quasi che ci fosse una coincidenza tra la nostra vocazione e l'osservanza delle singole regole. Mentre invece la nostra vocazione è questo incontro, è questa vita comune tra noi con il Signore. È quello sposalizio di cui parlavamo prima. Sposo è colui che... l'anima fedele che... E allora, torniamo al Testamento, dice, compresi che mi rivelò che dovevo vivere con questi fratelli che il Signore mi ha donato, secondo la forma del Santo Vangelo, cioè la vera regola del Vangelo, che dà forma alla nostra vita. Per questo c'è questa... frase che si ripete tante volte, io vi ho letto solo gli inizi delle due regole principali di Francesco, ma tante volte poi nei suoi scritti si ripete questa espressione, cioè la regola è la vita è la regola, la vita che è normata da una regola, la regola che in realtà è una vita, non è l'osservanza delle singole norme, è una vita, bisogna sempre ritornare a quella, e questa vita è continuamente ispirata dal Vangelo, dall'osservanza del Vangelo. Ecco, questo a Don Giuseppe piace molto. E quindi lui è a pagina, torno alla pagina 48, lettera ai fedeli, poiché sono servo di tutti, sono a pagina 47 del libricino, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore, e perciò, considerando che non posso visitare personalmente i singoli, mi sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono Spirito e vita. Don Giuseppe commenta: va sottolineato le parole del mio Signore, parole fragranti, odorifere, del Cristo che è il Verbo del Padre e dello Spirito Santo che sono Spirito e vita. Ecco, quindi, torno alla domanda iniziale, se ci chiedessero, ma che cosa dici di Don Giuseppe, per capire che cosa? Se chiedessero a me, ma che cosa dici di Don Giovanni? E se chiedessero ancora a tutti noi insieme, ma che cosa dici di San Francesco? Sono delle persone che ci hanno proposto, insegnato e anche hanno messo in atto con le famiglie che da loro sono nate, forme di vita cristiana, che nel tempo di ciascuno sono state forme che andavano molto al di là delle creature giuridiche che essi hanno fondato, le varie famiglie religiose o non religiose, ma diventavano dei modelli di vita interessanti per la Chiesa e la sua riforma e, di nuovo, per la Chiesa vista con l'intenzione fondamentale di aprirsi e comunicare qualcosa al resto del mondo. Ecco, questo mi sembra. Dei grandi riformatori, mettendoli insieme, in fila, della vita cristiana. È per questo che c'è questo fascino, che hanno queste regole. Leggete le regole di Francesco, soprattutto la prima naturalmente, leggete il suo testamento che è la regola fondamentale, leggete la piccola regola di Don Giuseppe e vi rendete conto subito che sono regole di vita cristiana. È difficile dire questa è una cosa per monaci, potrebbe in certi momenti insorgerci il dubbio. Qualcuno, una mia sorella, proprio pochi giorni fa, mi ha detto, sì, tu dici, Francesco, sempre questa cosa qua, che la piccola regola è una regola per tutti i cristiani, non solo per i monaci, ma anche per gli sposi, eccetera, eccetera. Però, diciamoci la verità, quando Don Giuseppe nel 55 ha scritto, pensava a una comunità monastica. E io gli ho detto, niente affatto, prova a guardare che cosa l'anno prima scriveva nella forma communitatis. Avete presente la forma communitatis? Che è una vita in cui non si parla mai di monaci, di religiosi, ma si dice, cioè se ne parla, sarei scorretto se non lo dicevo, ma si dice che sostanzialmente la loro vita è una vita di cristiani in mezzo ai minimi, in cui l'argomento più trattato è quello del lavoro, il lavoro in mezzo ai poveri e ai minimi. Si può dire che è una regola monastica? Vabbè, se pensiamo San Benedetto così, benissimo, però ce ne va. Nel 54 San Giuseppe scriveva questa cosa qui. Quindi quando scrive nel 55 la piccola regola, non aveva in mente che ci fosse la possibilità di applicare queste cose a tutti, sposati, non sposati, monaci, laici. L'aveva presentissimo nel suo cuore. Il linguaggio potrebbe essere il linguaggio del suo tempo, per esempio adesso usa molto notare, vedi che dice sacerdoti, non dice presbiteri. Ma certo, Don Giuseppe anche lui è figlio del suo tempo e quindi anche nel suo lessico usa delle espressioni che prima del concilio erano scontate. Quindi un certo modo di esprimere i concetti, ma senz'altro che può dare una prima impressione di qualcosa di settoriale. Adesso scrivo una regola per la vita religiosa, ma poi se noi ci lavoriamo dentro, ci preghiamo dentro, ci accorgiamo tutti che se ne può parlare con chiunque. Io mi ricordo, c'era una mia amica che studiava con me medicina, e aveva dei pensieri sulla, insomma, di impegnarsi di più in senso spirituale. Io le dissi, senti, andiamo a trovare Don Giuseppe, perché erano i primi mesi che io avevo conosciuto Don Giuseppe. Lei andò, parlò con Don Giuseppe, ma era una persona che pensava, lei è una assistente universitaria di medicina, pensava alla sua carriera, pensava alla anche a sposarsi probabilmente. Don Giuseppe parlò con lei e alla fine disse: prenda in mano questa cosa qui, e le diede in mano la regolina.
La regola.
E lei venne da me scandalizzata, disse: ma cosa fa? Mi ha dato una cosa per religioso, non aveva capito niente. E non aveva capito soprattutto l'intenzione di Don Giuseppe, che era quello di dire a una persona che sta aprendosi alla vita cristiana: e adesso le do questo, tutte inserite in una certa anche laicità, il mondo soprattutto poi accademico, la medicina negli anni 70. Ecco, quindi va bene, San Francesco funziona nella, mi sembra, io sempre interpreto, magari si sta rivoltando nella sua tomba a Montessori Don Giuseppe, mi sembra che San Francesco interessi Don Giuseppe per questi aspetti, questa universalità, questa tensione ai popoli, a tutti, ai non cristiani, certo, in particolare evidentemente ai musulmani. Quest'idea che il Vangelo dà una forma di vita per tutti. Certo, lui, Don Giuseppe, è stato più bravo in questo senso, devo dire, perché alla fine San Francesco, o perlomeno i suoi successori, hanno ideato un sistema per il quale c'erano i frati e poi hanno visto che questa regola interessava a molti più, hanno inventato il terzo ordine, è chiaro. Ma questo ci dà l'idea, appunto, che non era possibile neanche ai tempi di San Francesco, appena San Francesco morto, pensare che l'istituto frati minori o frati conventuali potesse esaurire quello che San Francesco aveva messo in movimento nella Chiesa del suo tempo. Quindi per forza hanno dovuto inventare il terzo ordine. Don Giuseppe ha il vantaggio anche di 8 secoli dopo, dice: no, non facciamo dei monaci un terzo ordine, facciamo una comunità mista di pari diritto, che si fonda tutta sullo stesso fondamento. Ma qual è lo stesso fondamento? È la regola, e quindi una regola per tutti. Ecco, direi che San Francesco funziona così nella testa di Don Giuseppe, è l'ispiratore della vita cristiana secondo il Vangelo, e quindi di una vita permessa a tutti, regalata a tutti nelle diverse forme che essa poi può assumere. Basta, qui ci sarebbe tantissima roba come si fa, però le cose che mi premevano io ve le ho già dette, mi sembra che vada bene così. Poi, anche se questo può aver chiuso magari prima del tempo, può suscitare qualche osservazione, qualche domanda, va bene, ancora, io ancora 20 minuti posso starci.
Dico una cosa inutile, ma insomma, e mi ha colpito moltissimo questa universalità del tuo discorso, e quando dice nella nota integrante Don Giuseppe dice: nella sottomissione a tutti, l'amore per il crocifisso, la lode vissuta e comunicata a tutti i popoli, e all'inizio ha citato Geremia, ho pensato quanto è importante anche nel libro di Geremia, poi l'abbiamo visto nelle preghiere, l'abbiamo visto in tanti profeti, che si veda, che tutti i popoli vedano quanto il Signore fa per il suo popolo, e da lì scaturisca la loro lode a Dio. L'abbiamo visto tante volte, mi ha colpito continuamente questa cosa, perché non è solo che lui fa per il suo popolo, ma perché gli altri vedano che cosa ha compiuto e ne scaturisca lode a Dio. Ecco, quindi c'è certamente nel Vangelo, nella piccola regola oggi, ma c'era anche già nell'Antico Testamento da parte di Dio questa universalità.
Sì. Beh, non so se ieri avete notato, io me ne sono accorto proprio, l'ultima lettura è sempre quella più bella, si è arrivati a messa, il lettore legge e dice: porca ragazzi, ma cosa dice qui? Dice una cosa folle, cioè impossibile anche dal punto di vista razionale. L'inizio del capitolo scorso, di quello di ieri. Parola che fu rivolta, siamo al 34, dal Signore a Geremia, quando Nabucodonosor, re di Babilonia, e tutto il suo esercito e tutti i regni della terra sotto il suo dominio e tutti i popoli combattevano contro Gerusalemme e tutte le sue città. Dice una cosa impossibile, no? Cioè è come se ci fosse tutto il mondo lì intorno a Gerusalemme. E come mai questa convocazione universale? Evidentemente, cioè Geremia vede, Geremia è il profeta, quindi è Dio che gli fa vedere che la storia di Israele, tutte queste questioni che succedono a questo piccolo popolo, è importantissima perché sono tutti lì attorno a lui a vedere cosa succede, a vedere che cosa può spuntare fuori dalla storia di questo popolo. E proprio c'è una convocazione universale, è una piccola storia che convoca tutti. Quindi tutto quello che stiamo trattando di Geremia, di Israele, quindi anche questi poveri recabiti, beduini, sono interessantissimi perché servono per tutta questa gente che lì attorno alle mura. Immagino miliardi di soldati intorno alle mura di Gerusalemme, sono tutti lì. Questa visione della storia tutta concentrica, no? Cioè, il centro Israele, sicuramente, però ci sono tutti intorno, manca nessuno. Anche nell'Apocalisse, in fondo, i rapporti sono scritti in questi termini universali: convocazione intorno a Gerusalemme di tutto il popolo. Quindi è verissimo. Sì. Sono delle visioni che non ci stanno con uno stratega, un generale, dice: ma no, non è possibile, sono state qualche centinaio di babilonesi lì intorno a Gerusalemme.
Volevo chiederti una cosa: il rapporto tra Francesco e la sua comunità, che a un certo punto diventa causa di afflizione e di crocifissione di Francesco, che nell'ultimo periodo si trova con pochi compagni perché tutto il resto della comunità sembrava prendere altre strade. E questa vicenda a me ha colpito molto perché è un percorso in cui si assimila sempre di più alla vicenda del Signore Gesù che viene abbandonato dai suoi.
Sì. Ma
riprendo una suggestione su quello che dice l'Andrea. Siccome l'altra volta avevamo riflettuto su San Benedetto, pensavo che Don Giuseppe, quando ci parlava di San Benedetto, aveva detto che il cuore della regola era avere sempre davanti la presenza di Gesù, di Cristo, che è tutto quello che è la sintesi anche della regola benedettina, vivere così. E da quello che tu hai detto, e ti ringrazio molto per tutto quello che ci hai detto, questo avere davanti Gesù vuol dire avere davanti il Vangelo, perché in San Francesco diventa questo, un Vangelo sine grossa. E nella regola di Don Giuseppe dice in particolare i Vangeli della Passione e Resurrezione. Mi sembra che sia un definire sempre di più quello che dobbiamo avere nel cuore davanti agli occhi. E allora quello che diceva adesso Andrea rispetto anche alla vita di San Francesco diventa questo, un Vangelo soprattutto nell'ultima parte della vita del Signore, quando è lasciato da tutti, ma che poi dopo questa passione c'è già la resurrezione. Tra l'altro questa cosa che è scritta nella regola, appunto nella piccola regola, mi viene in mente che sempre che quando Don Giuseppe dice se c'è, nei momenti delle nascite, nei momenti delle morti, leggete anche a chi non sembra che non capisca questi Vangeli della vita del Signore, soprattutto
non più quel che ha detto, ma quello che è stata la sua vita e quel che ha fatto.
Sì, ne ho parlato meno, ecco, del rapporto con il crocifisso. Direi così, se guardate il Testamento, subito c'è riferimento a questo, proprio all'inizio. Se è vero che nel Testamento una persona cerca di fare sintesi di tutto ciò che è stato importante nella sua vita, e lui comincia: il Signore concesse a me, frate Francesco, di iniziare a fare penitenza così, e racconta il suo incontro con i lebbrosi. Va bene, su questo non mi fermo. Secondo paragrafetto: il Signore mi diede tale fede nelle chiese che io pregassi con semplicità e dicessi: ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono in tutto il mondo, e ti benediciamo perché con la santa tua croce hai redento il mondo. Punto 2. Punto 1 del suo testamento: il lebbroso. Punto 2: il crocifisso, la croce. Punto 3: il rapporto con la Chiesa. Mi diede tanta fede nei preti, eccetera. Poi la parola, i fratelli di cui vi ho parlato. Quindi il lebbroso e la croce poi si fondono in un'unica personalità, perché sappiamo che il lebbroso che lui incontra è una figura simbolica di Gesù Cristo nella sua incarnazione, nella sua passione. E, a proposito del crocifisso, volevo dirvi una cosa. Ecco, questo mi apre un argomento che semplicemente vi cito, non posso approfondire, che è il commento che fa Don Umberto a San Francesco. Voi avete presente che no, Don Umberto ha, sono quei librettini, uno su Benedetto, uno su Ignazio, uno su Teresa, uno su, quindi un intero librettino. La tesi principale di Don Umberto, non voglio dire che ha detto solo questo, però la tesi principale è che Francesco è stato un mistico, è la dimensione mistica della personalità di San Francesco. In che senso un mistico? Nel senso di un rapporto con il Signore di tale intensità che ha generato poi tutto quello che noi in Francesco constatiamo, e quindi quello che abbiamo trattato in questa prima ora. E quindi Don Umberto fa questa osservazione, secondo me, come sempre geniale in lui, di questa fonte. Perché se uno dovesse dire quali sono le fonti di San Francesco, dice subito: il Vangelo, l'Eucarestia, non andrei più in là di quello. E Don Umberto dice: eh sì, però c'è una terza fonte, o una prima fonte, che è un suo rapporto misterioso e personale con Dio. Tipo, entra nella chiesa di San Damiano, o quel crocifisso gli parla, o gli sembra che gli parli, insomma, a seconda di come i biografi si esprimono, perché anche il Celano, che è così tanto coraggioso nel fare le lodi di San Francesco, gli dice: gli sembrò che quel crocifisso gli parlasse. Quindi è quasi a dire: è stato un incontro e un'esperienza così forte che gli sembrava che parlasse, ma non è che il crocifisso parla. No, ecco, questa è l'interpretazione del biografo. E Don Umberto dice: sì, certo, un'esperienza mistica, cioè un rapporto così forte con... Beh, pensiamo a San Paolo sulla via di Damasco. Non si può dire che la fonte di San Paolo sia stata solo il libro della Torah o dei profeti. No, ci sono stati dei fatti, degli incontri, delle esperienze spirituali così forti che nel nostro linguaggio diciamo esperienze mistiche. Quindi anche per San Francesco si deve dire questo, ci dice Don Umberto. Allora, io questa cosa ve la dico perché, a proposito di quel il rapporto di Francesco con la sofferenza, con il crocifisso, perché in effetti bisogna dare rilievo in questa linea umbertiana a una parte degli scritti che in genere viene poco presa in considerazione, degli scritti di San Francesco, che sono le laudi e le preghiere. Noi in genere ci fissiamo sulle regole, soprattutto la regola non bollata, e il testamento sostanzialmente. Poi gli studiosi dicono: guardate bene le ammonizioni, perché le ammonizioni sono gli scritti più di San Francesco giovane, esprimono molto il suo spirito dei primi tempi. Bene, quindi testamento, regola non bollata e ammonizioni, se vogliamo proprio individuare le perle. In genere nessuno dice niente della seconda parte, un po' come in Santa Teresina, le poesie. È vero che ci si dà poche parole. E invece tutte le volte che io mi fermo su questi aspetti, diciamo, poetici dei nostri santi, scopro delle concentrazioni invece della loro anima fortissime, quindi molto luminose. Io stesso mi ripropongo di stare più attento a queste parti degli scritti dei nostri santi che sono meno storiche, meno concettuali, ma invece, siccome nella poesia uno in genere esprime la sua anima, degli specchi, delle finestre che si aprono sulla loro anima, interessantissime. Allora, per tornare a San Francesco, provo a vedere se lo riesco a pescare. Beh, pensate, se sempre quella domanda famosa, se mi chiedono così di botta di dire chi è San Francesco e io non ho neanche il tempo, magari c'ho il raffreddore, non riesco a parlare, dategli il Cantico delle Creature.
No?
Leggete questa sua poesia. Poesia, preghiera. Don Umberto dice: no, non era solo un poeta, era un mistico. È una poesia in forma di preghiera, una preghiera in forma di poesia. Ma in fondo Gesù stesso, quando ci insegna il Padre nostro, non ci dice anche una poesia. Chi è che mette in una qualunque edizione del Vangelo, della Bibbia, mette il Padre nostro in prosa insieme con tutti gli altri insegnamenti di Gesù? Non subito ci viene naturale metterlo in una colonnina, perché è una poesia. Oppure quando dice: ti benedico Signore Padre del cielo e della terra, è come se ogni tanto in Gesù si interrompesse il maestro, il rabbi, e venisse fuori l'anima infantile, il poeta. Anche in Gesù c'è moltissimo questo aspetto. Don Umberto lo dice mistico, va bene, mi piace intendere mistico in questo senso qua. Oppure sta spiegando che bisogna affidarsi della provvidenza, comincia a parlare degli uccellini, dei gigli, come San Francesco. Oppure San Francesco copia Gesù, naturalmente, il copione. Ma ecco, questi aspetti dei Vangeli e anche dei nostri santi, che sono gli aspetti così poetici, diciamo così, ma sono importantissimi, perché ci mettono in contatto ancora più ravvicinato con l'anima di chi sta parlando, di chi ci sta parlando. Allora, in questo, torniamo, vedete che mi perdo, torniamo al suo rapporto col crocifisso, che non riesco a trovare, intanto che parlo. Eppure noi anche lo cantiamo, perlomeno a San Martini ne abbiamo fatto un canto, quindi dovrebbe esserci da qualche parte. Va bene, comunque mi ricordo a memoria. Altissimo e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi senno e conoscimento. E poi eccetera, perché non mi ricordo come continua. Allora, bravo, chi è che vuole andare avanti? La cantiamo, no?
La cantiamo.
Allora, ma a chi sta rivolgendo questa preghiera? Altissimo e glorioso Dio. Il titolo nelle fonti della preghiera, che fa parte del testo antico, non è il titolo che ha dato l'editore, è Preghiera di Francesco davanti al crocifisso. Cioè, lui guarda il crocifisso e dice: Altissimo e glorioso Dio. Bravo. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e conoscimento, che io servi li tuoi comandamenti. Amen. Preghiera davanti al crocifisso. Cioè lui guarda il crocifisso e dice: Altissimo e glorioso Dio. Ecco, questo è perché non viene in mente di chiamarlo Dio, no? Signore, Signore Gesù, tu hai patito molto in croce, ma per lui è il modo con cui Dio si manifesta all'uomo, il crocifisso. Cioè, qui Gesù sta facendo, Gesù, scusate, Francesco sta insegnando una nuova teologia. Perché nessuno a quei tempi pensava a Dio come al Dio crocifisso, lo si fa solo dopo Auschwitz nella teologia cristiana, solo una cosa degli ultimi decenni, che Dio, se no Dio, che Dio pensiamo noi, vecchio con la barba bianca seduto sul trono, ma che Dio sia quello lì appeso sulla croce, ce lo dice San Francesco in questa preghiera, in questa sua poesia che noi cantiamo. Ecco, in questo senso quindi sono giustissime le vostre osservazioni, appunto tenendo conto di che idea lui aveva del crocifisso. Non era una pia devozione alla croce, è proprio che lui aveva capito che Dio è così, il suo Dio è così. Grazie.
Posso aggiungere un'altra piccola cosa, però che tu vada via. Cioè, mi è piaciuto moltissimo tutto, ma anche in particolare quel cenno che hai fatto alle regolina e la regola scritta, guardando chi avevano attorno, cioè raccogliendo in quel momento il dato concreto di chi li circondava. Allora, immediatamente mi è venuto da dire: io sono qui, ma sicuramente fossi stata là, ma io poi mai avrei potuto ispirare. E anche essendo qui, con che inadeguatezza, ma non rispetto alle regole, ma rispetto alla grande regola. E quindi mi chiedo cosa c'è che effettivamente mi permette di stare qui, e cos'è che cioè di essere dentro e coinvolta in questa avventura, in questo cammino di questa regolina e di questa grande regola. Mi domando forse la paternità di Don Giuseppe, di Don Giovanni, di San Francesco. Hanno fatto un grande spazio tutti i fratelli e le sorelle che si raccoglievano intorno a loro, e intorno a chi si è accostato e accosta la regolina, che cos'è che consente di spezzarla e di accostarla.
Facciamo la stessa domanda ai recabiti: ma come, perché non bevete il vino? E loro gli dicono: nostro padre ha detto così. Noi siamo una famiglia. Nostro padre ci ha detto così, noi ascoltiamo nostro padre. E quindi c'è la fortissima consapevolezza che si è figli. Il risultato, il frutto, ecco, di una storia che ci precede. Ma Don Giuseppe stesso, proviamo a metterci nella sua testa e nel suo cuore mentre scrive la regola. Io avrei voluto nascondermi dietro un armadio mentre lui, febbricitante, scriveva la regola. E dice questo secondo, scrive in questo secondo paragrafo: la vita che non abbiamo scelto noi, ma che da misericordia abbiamo ricevuto, non può essere che questo. Ecco, proprio mettermi nell'animo di Don Giuseppe, che proviamo a pensarci, non scrive, allora, voi siete lì a San Luca che pregate, adesso io vi scrivo la regola, perché penso che questo gruppo debba avere una regola. E quindi, la nostra vita è così, e scrive le regole. No, lui fa un ragionamento dentro di sé e dice, ma questa vita che stiamo vivendo, com'è? E non dice com'è, ma dice, non può essere che. Cioè, è come se lui stesso si sentisse dentro, costretto, ma non può che essere così. Dati i presupposti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Sant'Abramo, eccetera, il lume celeste, il mistero è l'Eucaristia del Cristo, a questo punto che cosa può essere? Non può che essere questo. Cioè, lui cerca di enucleare da tutte queste premesse com'è la vita che loro già hanno iniziato un po' a vivere e che però deve avere anche una traccia per il futuro. Ecco, in questo, se io mi metto in questo stato d'animo e questa impostazione di pensiero di Don Giuseppe, cercando di immaginarlo, mi metto nell'idea che la regola è in continua elaborazione. Non è qualcosa di fisso, cioè rispetto all'esperienza e ai doni che ho ricevuto e che continuamente ricevo, capisco che non può che essere così. Cioè è un atto di obbedienza, non è una mia invenzione. Quando dico non può che essere, vuol dire che sto obbedendo a qualcosa, a qualcuno. E che sia quindi un'operazione continua che siamo chiamati a fare, lo fa vedere verso la fine, quando dice queste poche norme non sono la regola va ricavata dalla meditazione amorosa dei Vangeli, in particolare i Vangeli della Passione e Risurrezione, che mediteremo, ascolteremo e mediteremo ogni settimana. Cosa vuol dire questa postilla? Non solo che la vera regola è il Vangelo, ma che va ricavata, cioè usa il presente. È quasi a dire, oh, tutti siamo in questa impresa, dobbiamo ricavarla. C'è una meditazione continua, quotidiana, settimanale, dei Vangeli, e lì bisogna che noi ricaviamo la vera regola. Quindi è un'opera continua. La regola è, come dicono oggi, work in progress. E certo, la base della piccola regola, per carità, non bisogna cambiare una riga, una virgola, guai. Però su questa base, proprio perché essa dice che va ricavata, vuol dire che ci dice che cosa dobbiamo fare. Non va semplicemente letta e osservata, va ricavata dalla continua e amorosa meditazione dei Vangeli. Quindi è un lavoro che Don Giuseppe quel pomeriggio affidò a tutti i suoi fratelli e sorelle presenti, anche futuri, anche noi. È un compito a casa. Va ricavata continuamente, non si è mai finito. Grazie a voi, pregate per noi.
Grazie. Questo primo incontro, grazie.
No, le prossime volte sarò molto più leggero e cercherò di avvicinare quelli che voglio fare.